Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Ora, uniti tutti dallo Spirito Santo che fa cose nuove, riconosciamo anche umilmente i nostri peccati.
E la vita, dice il Signore, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù passava insegnando per città e villaggi mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Disse loro: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi risponderà: non so di dove siete. Allora comincerete a dire: abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli vi dichiarerà: voi non so di dove siete, allontanatevi da me, operatori di ingiustizia. Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente, da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi e vi sono primi che saranno ultimi.
Parola del Signore.
Intanto, per iniziare e anche per finire, grazie. Grazie a Dio e grazie a voi. Grazie anche alla confraternita. Grazie a tutte le associazioni, anche le più piccole, ma grazie anche al singolo cittadino. Grazie a Valerio che aleggia. Tutti conoscete Valerio, l'avete conosciuto, che sta qui. Grazie a tutti quelli che hanno amato questa città, questa chiesa,
e anche le altre chiese. Grazie a tutti quelli che hanno un pizzico d'orgoglio quando sentono parlare di Amandola. Io non sono amandolese, però vi guardo con grande simpatia, perché si vede che siete orgogliosi. L'orgoglio non è sempre un peccato, ce ne vuole un po' per vivere bene. Quando si esagera è come il vino. Grazie, la prima cosa, grazie a tutti. Spero che possiamo sentirci un po' bene, anche benissimo, non fa male. E vi dico la grande simpatia che sento nel cuore in questo momento, guardandovi. Questa simpatia non è un fatto mio umorale, è la realtà stessa della Chiesa. La Chiesa nutre una grande simpatia, parlo della Chiesa, la Chiesa con la C maiuscola, no? La Chiesetta. La Chiesa con la C maiuscola nutre una grande simpatia verso tutto quello che è umano. Nulla di quello che è profondamente umano è estraneo alla Chiesa. Quello che è umano non è estraneo alla Chiesa. E quindi la Chiesa accoglie. E la Chiesa non è solamente un recinto sacro, se volete. La Chiesa è un porto, è un ospedale da campo. I confini della Chiesa sono quelli di non aver confine. E questa è la prima parola, anche di queste letture. Cosa ci dicono queste letture? Se le guardiamo dal punto di vista sbagliato, riduttivo, sembrerebbe che questa sera, che quest'oggi dobbiamo uscire dalla Chiesa con le ossa rotte, perché il Signore ci ha detto: sforzatevi di passare per la porta stretta della croce. Una lettura riduttiva direbbe: vedi, anche oggi la Chiesa ci ha detto che siamo peccatori, che non siamo buoni genitori, che siamo cattivi cittadini, che tutto il mondo è corrotto. Io non sono d'accordo. Non è d'accordo la Chiesa su questa lettura riduttiva, non è d'accordo il Padre Eterno, non è d'accordo lo Spirito Santo, non è d'accordo Gesù che è morto d'amore per tutti. E infatti la prima lettura ci parla di una cosa che è molto curiosa. La prima lettura ci parla di un passaggio, di un'apertura a tutte le genti, perché questa apertura a tutte le genti è la volontà di Dio. Dio ha creato il mondo per comunicargli tutto il suo amore eterno, mandando il suo figlio unigenito nella pienezza dei tempi. Ma non ha mandato suo figlio in maniera tale che ricostituisse un club. La Chiesa non è un club, non è un'associazione sportiva, non è una cosa intimistica. Dio ha voluto ricreare nel mondo la profonda comunione trinitaria, quindi la Chiesa nasce dall'eternità. La Chiesa, quella con la C maiuscola, nasce dal cielo. E in questa discesa poi noi, tutte le associazioni umane, noi cerchiamo di far qualcosa, come oggi. Cerchiamo di dire: Signore, è tanto bella la vita, ma a volte non sappiamo lavorare insieme, non sappiamo aprirci, non sappiamo accogliere il prossimo. E allora il Signore permette che noi a volte permette delle crisi. La Chiesa, Israele, la Chiesa ha conosciuto delle crisi. In queste crisi cosa succede? Che il nucleo storico della Chiesa, il gruppo tradizionale, come se piano piano perde vigore, e quando la Chiesa perde vigore arrivano i soliti cori pessimistici che dicono: non c'è più la Chiesa di una volta, cominciamo a dire così, non c'è più le parrocchie, non ci sono le parrocchie una volta, i sacerdoti una volta. La Chiesa è sempre in trasformazione, sempre in conversione. Che succede quando non ci sono più le cose di una volta? Che succede quello che succede nella campagna: il contadino a novembre semina il grano e tutto quello che c'ha lo mette sottoterra. Strano, no? Sottoterra lo metti? Sì, perché bisogna che il chicco di grano muoia per portare frutto. E che succede nella società ciclicamente? Succede che le grandi generazioni, i grandi sviluppi sociali e economici a un certo momento conoscono la parabola del tramonto. È la cosa più naturale della vita. Scusate, a un certo momento a voi non vi sono venuti i capelli bianchi? Siete nati con i capelli scuri o biondi? Poi sono arrivati i capelli bianchi, la parabola. bisogna morire per portare frutto. Per portare frutto nel mondo, nella Chiesa, bisogna morire. Morire non è una parolaccia. Morire vuol dire che tu semini tutto quello che Dio ti ha dato, lo semini nel solco della vita, che è un dono di Dio, e dici: io ho fatto tutto questo, adesso tocca agli altri. E bisogna dirlo con grande semplicità e con grande generosità. Lo dico anche agli amministratori e a noi religiosi. Noi moriamo tutti, e muore anche un governo religioso, muore anche un governo sociale, politico, tutti moriamo. Si muore però nella benedizione, non si deve morire nella disperazione. E allora che fa Dio in questi casi qui? Dio prende quelle poche persone che rimangono, i nostri figli, e li fa annunciatori di vita nuova. Come sarà Amandola fra 50 anni? Adesso dico una cosa e voi direte che sono un pazzo. Amandola sarà più bella di oggi. Amandola, sapete perché lo dico? Perché per dirlo ci vuole più fede che dire il contrario. Per dire che andrà tutte le cose vanno male, che ci vuole fede, no, anche gli asini sanno dire questo. Anche gli asini dicono che tutte le cose vanno male, che ci vuole? Ma per dire che le cose vanno bene, io mi devo impegnare in prima persona per dire a mio figlio che la vita migliorerà, che il mondo sarà più bello, che Amandolo offrirà posti di lavoro, eccetera, eccetera. Io, per non essere uno che parla al vento, devo impegnarmi. Tu che hai 50 anni ti devi impegnare, tu che hai 40 anni ti devi impegnare, tu che hai 60 anni ti devi impegnare. Stare lì con le braccia conserte e dire che va tutto male, scusate, a me questo mi dà tanto fastidio, perché non ha niente di religioso. Dire che siamo tutti peccatori, immorali, che il mondo va male, che non ci sono i matrimoni di una volta, questo non ci vuole niente a dirlo. Ma perché non diciamo tutte le cose belle che ci sono? Perché non guardiamo le cose belle che Dio ha seminato già nel nostro cuore? Perché non guardiamo la bellezza di questi bambini, di questi giovani? Pochi, ma ci sono. Perché a questi bambini, a questi giovani non diamo le chiavi di questa città? Perché non diamo le chiavi del nostro cuore? Perché al futuro non diamo le chiavi del nostro cuore? Allora il mondo si riapre, capite? Il mondo conosce un'apparente contrazione per poi continuare a sperare. Il mondo va verso Dio, non viceversa. Il mondo lo attira Dio, i processi storici, sociali, ecclesiologici, li attira Dio. Dio sta cambiando il mondo, sta cambiando la nostra vita, e ci dice che noi religiosi noi dovremo fare la nostra parte, noi cristiani faremo la nostra parte, ma noi non dobbiamo essere un numero, noi non dobbiamo immaginarci, noi società cristiana, di essere contemporanei a tutte le cose che si sviluppano nel mondo. Noi siamo un lievito, noi siamo pochi, i cristiani sono pochi e sono stati sempre pochi, e quando i cristiani hanno avuto l'illusione di essere lo stesso numero della società, si sono ingannati. I cristiani devono essere lievito. Se non sono lievito e se non sono sale, non sono cristiani. Quindi quanto lievito si mette nella pasta? Pizzichetto, basta, siamo anche troppi preti forse. Pochi, però devono vivere per morire, devono vivere per dare sapore, devono vivere per gioire della felicità degli altri. Il lievito che cosa fa? Lui scompare, ma lievita tutto. Lui scompare, ma poi la pasta diventa grande. Ecco, e questa è la vita di un cristiano, e questa è la vita della confraternita, e questa è la vita di tutti quelli che fanno i catechisti, questa è la vita dei sacerdoti, dei monaci, è la vita di tutti. Noi dobbiamo vivere per scomparire, per dare la vita agli altri, per dare la vita agli altri. Qual è la mia gioia? Che gli altri siano felici. La mia gioia è che gli altri vivano bene, e che vivano bene anche con il contributo della mia povera vita. Scusate, ci vogliono tante lauree per vivere così? Ci vuole un'intelligenza eccelsa? Quando dite: che cosa bisogna fare nella vita? Cosa devo fare per cambiare, per convertirmi? Ama, ama così. Dai la vita agli altri, dai la vita ai più piccoli, dai la vita a questo mondo. Spera nel Signore, sii forte, si rinfranghi il tuo cuore, sperate nel Signore. Mi sembra che queste parole me le dica il Beato Antonio. Sperate nel Signore, speriamo nel Signore. Non si è invecchiato il Signore, non si è accorciata la mano del Signore. Scusate, si è accorciata un po' la nostra speranza. È scesa un po' la nostra speranza. Non speriamo più nel Signore. speriamo poco. E allora ci siamo rattristati, ma è tanto bella la vita. È bello quello che ha detto il Signore, no? Che Dio prenderà un resto e questo resto riannuncerà a tutto il mondo la bellezza di Dio. È vero, e sarà così, vi accorgerete. Vi accorgerete anche, penso, ci accorgeremo che la salvezza ci verrà forse dalle persone marginali della storia. La salvezza che Dio ci porterà non verrà per i nostri canali tradizionali, probabilmente, ma verrà attraverso persone, culture marginali, che potrebbero essere anche persone che non sono di questo paese, culture che non appartengono originariamente a questo paese. Ma la salvezza ci può venire appunto da culture che vengono da lontane, che hanno conosciuto l'amore di Dio, che arrivano qui magari per lavoro, magari per un futuro. E allora, maldolesi, siate accoglienti, come era accogliente il Beato Antonio. Siate accoglienti verso quelli che vengono qui ad abitare per un po' di tempo per un futuro migliore. Siate accoglienti verso quelli che hanno un altro spirito che il vostro. Siate accoglienti, Dio è sempre accogliente, perché quando sei accogliente tu accogli un angelo, tu accogli Dio. E quindi io oggi ho fatto una passeggiata questa mattina presto nel paese, ho fatto anche fatica ad andare su e ho visto tutte queste case di ricostruzione, case belle, paesi belli. Questo è un paese meraviglioso, ma ho fatto una considerazione tra me e me: ma se tutte queste cose le teniamo strette per noi, alla fine ammuffiscono, sì o no? È vero? Ammuffiscono. Queste cose sono per gli altri, tutta questa bellezza è per gli altri. Non siate contenti di aprire le porte di Amandola. Apritele a tutti, anche a quelli che non se lo meritano, perché questo è lo stile di Dio. Dio non si chiude mai, Dio apre sempre le porte a tutti. Queste case sono fatte per accogliere, non sono fatte per essere templi vuoti. Questa casa, questo paese, questa città è fatta per accogliere altri abitanti, ma per questo ci vorranno strategie spirituali, umane, politiche adeguate, favorire le nuove generazioni. Io me lo sento dire come sacerdote religioso, ma penso che poi non c'è, come ha detto Don Amanzio, no? Non è che dobbiamo dire adesso c'è il discorso del prete spirituale e poi c'è il discorso politico. Quando si sta davanti al nostro Dio, si capisce che quello che è umano, profondamente umano, è profondamente spirituale. A me non mi interessa fare una bella messa se poi fuori nella società civile c'è una corruzione che non finisce più. Io devo anche far qualcosa per la società, devo far qualcosa per questo mondo. E non è vero che va tutto male, appunto. Guardate, state con i giovani sono già avanti. Non è vero che va tutto male. Diamogli fiducia. Poi ci sarà qualcuno che sbaglia, ma perché gli adulti come me non sbagliano? Ma si mette tutto a tacere quando sbaglia un adulto. Quando sbaglia un giovane è facilissimo dire che i giovani non vanno bene, ma che bello invece, guarda che sorriso. Ecco, quello è il futuro è il loro sorriso, e Dio ci sorride come un bambino. Allora il futuro è questo. Qual è la porta stretta? Finisco, perché sembra che non ho detto la cosa che fa. Qual è la porta stretta, questa porta stretta che fa tanto paura? La porta stretta la attraverseranno meglio forse quelli che non pregano tanto, ma sono operosi nel bene. La porta stretta non è una condizione qualitativa per cui tu, se non preghi 10.000 rosari al giorno, non entri in paradiso. La porta stretta è l'onestà, è la rettitudine morale, la certezza che siamo poveri tutti, ma possiamo fare qualcosa. Siamo tutti immeritevoli, nessuno si può guadagnare il paradiso. Entrare nella forza stretta non significa, non è un'attività muscolare, che i più santi, i più fortunati, quelli che hanno tanti sacerdoti in famiglia si salvano. La porta stretta vuol dire che tu devi essere, avere un cuore puro, che devi credere che Dio è talmente buono che ti dà anche a te la possibilità di far del bene. Infatti quelli che non entrano non sono quelli che non sanno pregare, ma quelli che confidano troppo nelle proprie forze. Ma un poveretto che dice: io non so fare niente, ma credo in voi, si salva. Non c'è bisogno quindi di avere le mani piene di cose, di opere, di costruzioni, di aver fatto chissà che. Ma chi si salva per i propri meriti? Nessuno. È un dono di Dio la salvezza, quindi anche per amandola. E finisco qui: se Dio sta salvando questo mondo, sta salvando questa chiesa, Dio sta salvando questa città. Il beato Antonio da Mandola non si dimentica di ciascuno di voi. È l'ultimo anello, partendo dalla Trinità fino al beato Antonio. Poi ci siamo noi. Cosa ti dice il beato Antonio? Perché sta qui il beato Antonio con il corpo? Perché ti fa pensare al cielo. Non è che sta qui semplicemente per dirti: guarda questa tonaca, ma ti dice: guarda che io, che ero poverissimo, sono felicissimo. E quindi ti dice: coraggio, c'è tanta speranza. C'è tanta speranza in questo mondo, perché Dio è qui. E allora termino con un grazie a Dio e a voi. Preghiamo. Porta a compimento in noi, o Signore, l'opera risanatrice della Tua misericordia e fa che interiormente rinnovati possiamo piacere a Te in tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Prima della benedizione solenne volevo ringraziare ancora tutti voi, e poi ci è sfuggito anche Don Paolo, che vogliamo ringraziare Dio per lui, fargli sentire tutta la comunione, tutto il bene fatto. E mi raccomando, Don Amancio e tutti quanti, sento che questa benedizione è per tutti, per i sacerdoti religiosi, per gli amministratori, le autorità civili, religiose. Vogliamoci bene, da soli fare il lavoro è difficilissimo, insieme è più facile. E come segno di questa simpatia che Dio ha per questa città, vorrei invitare tutti i bambini davanti all'altare. Venite tutti davanti all'altare, i bambini, venite, venite, se ce la fate, sì, lì davanti all'altare, lì, lì. Ecco, Amandola si riconosce in questi bambini, Amandola si riconosce nel futuro, guardate loro, loro, guardate l'assemblea, giratevi, giratevi, ecco. La benedizione scende su di noi, quindi ecco. Il Signore sia con voi. Dio nostro Padre, che ci ha nutriti per celebrare oggi la festa del beato Antonio, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace.
Amen.
Cristo Signore, che ha manifestato nel beato Antonio la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo.
Amen.
Lo Spirito Santo, che nel beato Antonio ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.
Grazie ancora, grazie al coro, a tutti.